E invito sul palco Predrag Matvejevic, che ringrazio anche per il cambiamento di programma che ha secondato per riportarci in carreggiata. Nato a Mostar, è stato docente di letteratura francese all'Università di Zagabria e di letterature comparate alla Sorbona di Parigi. È emigrato all'inizio della guerra nell'ex Jugoslavia, scegliendo una posizione tra asilo ed esilio. Ha vissuto dal 91 al 94 in Francia, è professore attualmente ordinario di slavistica all'Università La Sapienza di Roma, nominato per chiara fama. Il governo francese gli ha consegnato la Legion d'Honneur e il Presidente della Repubblica Italiana la cittadinanza per la sua opera che rappresenta il tramite fondamentale tra le tradizioni culturali dell'area balcanica con la civiltà europea. Le Università di Trieste e di Genova gli hanno conferito lauree honoris causa. Tra i suoi libri più recenti, Isolario Mediterraneo, Lo specchio del mare Mediterraneo, Compendio di riverenza. Il professor Matvejevic interverrà sul tema Il Mediterraneo alle soglie del nuovo millennio.
Io vorrei conciliare in qualche modo un discorso sul Mediterraneo con una cura del sé, una ricerca, una cura del sé che propone questo convegno. Per me all'inizio di questo intervento c'è una ricerca sul modello di discorso. Quale discorso potrebbe essere il più appropriato a vedere cosa sarebbe una cura del sé nel Mediterraneo? Mediterraneo che dovrebbe essere anche lui stesso curato in un certo modo.
Possiamo alzare un po' l'audio qua?
Di solito mio.
Chiedo scusa.
Dunque, una ricerca del discorso che sarebbe il più appropriato per parlare di questi temi. E la prima cosa che mi viene così al mente sarebbe un modo di evitare i discorsi quantitativi. Se volevamo fare veramente una ricerca del sé, una cura del sé, mi sembra importante di trovare dunque fuori dei discorsi quantitativi, che sono tanti, un discorso qualitativo. E partirò di un punto che apparentemente non sarebbe solo mediterraneo. Si può approcciare forse il Mediterraneo partendo dal problema dell'emigrazione. Ho avuto un'esperienza da emigrato nel 91 nella guerra balcanica. Io non volevo schierarmi con nessuno, per me tutti quelli erano belligeranti, erano più o meno criminali, e dunque questa ricerca si è legata un po' con questa esperienza personale. Vivendo in Italia durante quasi 14 anni, dopo gli anni in Francia, mi sono talvolta, così, ero sorpreso di vedere una cattiva operatività di un discorso quantitativo. E comincio accanto alla problematica con qualche domanda che mi permetteranno più di entrare nel vivo soggetto. Quanti sono sbarcati stanotte a Lampedusa? Punto interrogativo. Quanti? Sempre quanti. Quanti altri sulle coste della Sicilia? Quanti, di nuovo quanti, devono essere subito ricacciati sull'altra sponda del Mediterraneo? Punto interrogativo. Quanti sono affogati prima di raggiungere la nostra riva? Quanti potrebbero eventualmente rimanere da noi e per quanto tempo? Finalmente, di quanti la nostra economia avrebbe bisogno? Quanti potrebbero essere regolarizzati e via dicendo? Vedete questa presenza di quantificativo, se quanti, quanti. Si può porre la domanda a quali sono quelli che vengono. Allora, questo può servirmi di entrare nel soggetto che mi interessa e che si trova collegato col mio titolo. Un discorso così strettamente quantitativo diventa oppressivo, diventa quasi totalitario quando analizziamo i discorsi di Hitler, di Stalin, questa quantificazione terribilmente presente. le cifre nascondono i destini, e qui la psicologia, ed abbiamo sentito due eccellenti relazioni, può esserci di grande aiuto. I soli numeri non suscitano pietà. Mi sono posto questa domanda arrivando in Italia, insegnando a Roma, vivendo nel gremio italiano, un paese in cui la Chiesa cattolica ha lasciato, la religione cattolica, la fede cattolica, come volete, ha lasciato tracce profonde. Perché così poca gente si ricorda delle parole della Sacra Scrittura? Ama lo straniero, dagli pane e vestito. Amate dunque il forestiero, straniero, perché anche voi foste stranieri nel paese d'Egitto. Si potrebbe dire agli italiani che voi siete stati stranieri nelle Americhe dove siete venuti. Tante citazioni come potete trovarvi quando raccogli la messa nel campo e dimentichi un covone, non tornare a prenderlo sarà per il straniero, per lo straniero, per l'orfano, per la vedova, affinché ti benedica il Signor tuo. Comparo questo, per esempio, recentemente, se è il mio ultimo anno di lavoro in Italia, decisione del Ministero degli Interni di prendere le impronte digitali agli zingari di 3 anni. Io so, zingari talvolta sono quello che sono, ma questo traumatismo ai bambini di 3 anni, chiedere alla gente, questo ha a che fare forse con queste citazioni che vi ho dato, che dovrebbero essere presenti. Qualcuno che ha un servizio, uno servizio statale, governativo. E dunque, per cominciare, come si potrebbe uscire da qui, dal quantitativo, andare verso il qualitativo? Si potrebbe chiedere cosa porta quello che è venuto. Non sono tutti a portare la stessa cosa. Si potrebbe pensare ad una tradizione di un paese che ha avuto una molto difficile migrazione. Gli italiani che partivano, un secolo fa ancora, la prima generazione non imparava l'inglese, la terza dimenticava l'italiano. Insegnando un anno negli Stati Uniti, con quanti ho un contratto che si chiamano Rossetti e che non parlano più italiano da tempo. C'è una bellissima battuta del grande scrittore latinoamericano, argentino, Borges, che parla di Argentina e dice: che bel paese italiano di lingua spagnola. Voglio dire, queste sono le tracce con cui potremmo andare altrimenti in questo soggetto. Io sono venuto alla Sapienza dopo un insegnamento a Collège de France, dove abbiamo iniziato una riflessione che purtroppo non è andata fino in fondo, si è interrotta. Proponevo due metafore per far in qualche modo passare questo discorso quantitativo verso il qualitativo. Due metafore. La zattera e il fagotto. Si parte su una zattera, queste navi sono, diciamo, si figurativo sulle zattere. Mi ricordo quando gli albanesi venivano a passare l'Adriatico sotto l'impulsione di Milošević, venivano in questi gomoni, per sei persone erano 20. Immaginate queste, come sono piene queste zattere che vengono dall'altra parte e che sbarcano a Lampedusa. Potete immaginare, con un soggetto per un psicologo, potete immaginare una donna che ha portato forse anche la burca, che è in ogni modo educata con una grande timidità, che deve fare sul ponte del nave i suoi bisogni sotto gli sguardi curiosi dei maschi che sono attorno. Qual è la sua psicologia in questo momento? Poi il fagotto. Cosa si porta nel fagotto? Qualche oggetti di prima necessità, talvolta qualche fotografia, ma solo famiglie un po' più ricche hanno le fotografie, durante un anno di lavoro negli Stati Uniti con alcuni colleghi d'origine italiana ho un po' pensato su questo. Gli italiani portavano l'immagine di Sant'Antonio, che è un santo nazionale in qualche modo, e di San Nicola per il mare, perché il mare protegge San Nicola. E dunque questi, adesso ho potuto vedere, sono andato varie volte su questi posti dove sbarcano gli emigrati, i musulmani non portano il Corano, sono gli imam che gli danno il Corano. Anche questo è un fatto che mi sembra molto importante. E poi una domanda, forse alcuni di voi l'hanno sentito, che io spesso ponevo agli miei colleghi italiani con grande sorpresa. Ho avuto un testo che ho consegnato anche qui alla direzione, in cui ho parlato dei termini italiani per dire straniero, emigrato, eccetera. Il mio traduttore tedesco mi ha detto: ma su questi 20 termini noi abbiamo in tedesco solo 3. E chiedevo ai miei allievi, ai miei dottorandi, alla Sapienza, come spiegare. Guardate: migranti, emigrati, immigrati, esiliati, stranieri, profughi, rifugiati, fuggiaschi, sfollati, asilanti, deportati, esuli. In Istria c'è un neologismo tragico: esodati. Andiamo ancora. Espatriati, espulsi, apolidi, eccetera, eccetera, eccetera. Si potrebbe chiedere su questo come l'unica lingua nell'Europa occidentale ha creato tanti termini per dire questa realtà. C'è fuoriusciti, un termine mussoliniano ancora, si potrebbe sempre allargare questa lista, vedete, molto caratteristica. Voleva la Sapienza fare un seminario, unire psicologi, antropologi, sociologi, filosofi, italianisti, eccetera, fare insieme l'intelligenza che adesso è disarmata, non esiste più intelligenza in questo senso in cui la lingua russa, che è la mia lingua paterna, ha dato la terminologia europea. Siamo dispersi, siamo nulli, si può dire, non possiamo, non contiamo, e nessuna politica ha riferimenti culturali, veramente culturali. Chiedetevi la politica del nostro governo attuale, dico non nostro perché anche la cittadinanza italiana la possiedo. Cosa è? Riferimenti culturali del governo inglese, del governo francese, di Sarkozy, che prometteva qualche cosa. Invece grandi movimenti politici, Risorgimento aveva forti riferimenti culturali. Tutto quello che viene dopo, l'enciclopedia francese, dopo questa ideologia della rivoluzione che ha lasciato le tracce, avevano sicuramente elementi culturali. E in questo contesto ancora qualche cosa ho guardato, osservato, ho visto da vicino gli emigrati. Io forse non ero un emigrato paradigmatico, ero professore alla Sorbona, alla Sapienza, vivevo come gli altri colleghi professori, ma comunque c'era qualche cosa che ci univa. Alcuni venivano a me, volevano che io facessi una lettera, che chiedessi una cosa e così. E dunque osservavo con un po' forse di furberia, se posso dire così, il loro discorso. La prima cosa che si può osservare, cercando da questo punto di vista un approccio qualitativo, è una distorsione qualche parte della sintassi, dello stile. Cioè, noi e loro. Noi siamo qui, noi emirati, loro sono questi italiani, questi francesi, ma vedete, non ci vogliono, loro non ci amano, non ci sopportano. E questa, vedete, questa prima distorsione del discorso è molto caratteristica. Un'altra che potremmo dire spaziale. Qui, dove siamo adesso, è lì, da noi. Ma ti ricordi come l'autunno era bello? Come i crepuscoli erano da noi diversi? E poi una terza, forse temporale. Adesso è quando siamo quello che siamo, nulli. E una volta ti ricordi. Allora vedete, in questi sensi si potrebbe fare qualche cosa. Siamo nei paesi ricchi. queste ricerche, quando vedo tanti miei, io ho lavorato in Italia 14 anni, quanti migliori studenti che hanno fatto le lauree, e quanti se ne vanno, l'incontro a Barcellona, a Parigi, a Berlino, e dunque questi giovani sono capaci di fare questo tipo di ricerche, questo tipo di indagini, di investigazioni. E mi sembra, ecco, tragico che non abbiamo dato a loro. Dico ancora una cosa sul fagotto. Alcuni hanno portato moltissimo fagotto. Abbiamo visto, un Thomas Mann che ha portato una grande cultura, che ha avuto il coraggio, con Bertolt Brecht, di criticare il regime nazista. La Russia sotto lo stalinismo ha avuto 4 grandi premi Nobel di letteratura. Tanti altri amici che incontravo in emigrazione, dunque portano Chopin, che è la prima emigrazione polacca, che fuggivano dallo zare, del suo impero. Chopin ha portato il primo concerto per pianoforte nella sua valigia. E quando Schumann ha sentito questo concerto, un genio viene, infatti un grande genio venne così. Ho già detto, ci sono varie differenze nel fagotto dell'emigrazione italiana, ma il tema è molto anziano. Guardate, questa è una citazione che ho trovato da Plutarco, all'alba della storia, e lui scrive: tanti sono stati esiliati. Aristotele era di Stagira, o Stagira, non so come lo pronunciate voi, Teofrasto di Efeso, Stratone di Lampsaco, Glicone della Troade, Creante di Asso, Crisipo di Sori, Diogene di Babilonia, e tutti se ne sono dovuti andare. E aggiunge lo storico: se non fossero emigrati, forse non avrebbero fatto quello che hanno fatto. Vedete come si può parlare dell'emigrazione che viene sulle sponde mediterranee, di un grave problema del Mediterraneo, fuori della quantificazione. Quanti stanotte sono venuti sulle sponde italiane, anche spagnole, anche turche, gli albanesi vengono in queste parti. Dunque, ecco, questo sono alcune mie idee per avvicinarmi alla problematica mediterranea, e evitando allo stesso tempo un discorso quantitativo che mi sembra povero, scarso, insufficiente. Si può dire facilmente è un discorso troppo letterario, uno scrittore, uno professore di letterature comparate forse ama questo tipo di approcci, difficile con questi discorsi letterari di entrare dentro. Devo dirvi subito che molte volte, quando ho esposto quello che intendo esporre a voi, dicevano una cosa che non era mica offendente, ma che mi faceva ridere, cioè il pessimismo russo. Lo vediamo da Dostoevsky, da Tolstoy, anche avendo un padre russo non sono obbligato di seguire questi grandi, luminosi geni della cultura russa. Credo che è la materia stessa che è tragica, deprimante, e non colui che cerca di esprimere più o meno fedelmente questa problematica. Partiamo dall'immagine che offre il Mediterraneo. Non è affatto rassicurante. Guardate questa divisione. La riva settentrionale presenta un ritardo rispetto al nord dell'Europa. Si vede molto in Italia, soprattutto nella politica attuale italiana, questo sud odiato e nord, noi vogliamo riforme fiscali, eccetera, eccetera. E io sono forse tardivamente diventato cittadino italiano, vorrei che non succedesse in Italia quello che è successo nei Balcani, ossia quello che è successo in Russia. La riva settentrionale presenta un ritardo rispetto al nord Europa, altrettanto la riva meridionale, quella araba, rispetto a quella europea. E poi tanto a nord quanto a sud l'insieme del bacino si lega con difficoltà al continente, al retroterra. Ho detto l'insieme, si può parlare veramente dell'insieme parlando del Mediterraneo senza tener conto delle fratture che lo dividono, dei conflitti che lo dilaniano? Oggi in Palestina, ieri in Libano, a Cipro, nel Maghreb, nei Balcani, nell'ex Jugoslavia, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna riconoscere, parlando del rapporto col continente, l'Unione Europea è compiuta, fino a qualche tempo fa, anche adesso, senza tenerne conto. È nata un'Europa separata dalla culla dell'Europa, come se una persona si potesse formare dopo essere stata privata dalla sua infanzia, dalla sua adolescenza, e il Mediterraneo, l'infanzia e l'adolescenza dell'Europa. Le decisioni relative alla sorte del Mediterraneo sono prese al di fuori del Mediterraneo stesso, senza di esso. E qui possiamo seguire, possiamo utilmente utilizzare alcune delle idee che abbiamo sentito dai relatori precedenti. Questo fatto che delle decisioni relative al Mediterraneo si prendono fuori dal Mediterraneo genera frustrazioni, fantasmi. Possiamo trovare anche nuove definizioni per frustrazione e per fantasma. Le manifestazioni di gioia davanti allo spettacolo del nostro mare, del mare nostro, mare nostrum, queste manifestazioni si fanno contenute, fugaci, non ci sono, soprattutto visibili nella letteratura italiana. Da tempo già avete nella letteratura italiana questo tipo di crepuscolarismo, anche il termine non esiste in Francia e in Germania, è proprio un termine italiano, crepuscolarismo, che prima di questi problemi si è approfondito questo problema. Le frammentazioni prevalgano sulle convergenze, le nostalgie si esprimono attraverso le arti e le lettere, si profila all'orizzonte già da qualche tempo un pessimismo storico. Sarebbe facile. Già forse da Dante c'è una componente di un pessimismo storico, legata ad altre cose, ma sono stato sorpreso veramente di non aver trovato, io pensavo venendo da Parigi a Roma, aver visto le ricerche fatte in questo senso, e forse come se la configurazione dell'Italia e questo rapporto nord-sud ha impedito a fare una sorta di ricerca che sarebbe stata utile. Le coscienze mediterranee si allarmano, ogni tanto si organizzano, aggiungo qui un piccolo riferimento. Fra i grandi personaggi della mitologia mediterranea, colui che è stato solo le figure diciamo tragiche che sono state riabilitate, Sisifo. Non per caso il Sisifo che nel nostro dopoguerra viene col libro di Camus, e questo Sisifo viene il più risuscitato dalle persone, personaggi mitologici. Le coscienze mediterranee si allarmano, talvolta si organizzano, abbiamo visto le loro esigenze che hanno suscitato nel corso degli ultimi decenni numerosi piani, programmi, carte di Atene, carte di Marsiglia, carta di Genova, piano di azione per il Mediterraneo che si chiamava PAM, piano azione Mediterraneo, piano blu famoso, prima della conferenza di Barcellona sarà stato fatto a Sofia Antipolis vicino a Nizza. Io mi ricordo bene, ero molto geloso, ero troppo giovane, erano gli altri allievi di Brodelle, e io non avevo l'età per entrare in questa commissione, ma già ero collegato a questo gruppo. Poi abbiamo visto la conferenza di Barcellona, che è finita con un fallimento, forse con un smacco. Quando si festeggiavano 10 anni della conferenza di Barcellona, nessun capo di Stato arabo non è venuto. Poi abbiamo visto Sarkozy che cercava di fare Unione per il Mediterraneo, già non potevano mettersi d'accordo sul nome, volevano dire processo di Barcellona, Unione per il Mediterraneo, signora Merkel non era d'accordo, abbiamo già una Unione per il Mediterraneo, finalmente dopo le negoziazioni, non so come chiamare questo, si è deciso di farlo. Alla prima riunione non erano venuti i capi di stati arabi, perché c'era già questa ultimissima guerra a Gaza. Alla terza non sono venuti gli israeliani, perché era venuta la Lega Araba, che ha una ideologia anti-israeliana profonda. Come vedete, come questo nostro Mediterraneo è tralasciato in qualche modo. Il Mediterraneo si presenta, questo mi sembra importante, si presenta come uno stato di cose, non riesce a diventare un progetto, questo è una cosa importante, stato di cose non riesce a diventare un progetto. Cerco di andare, di essere più breve, c'è tante cose da dire, in queste... Una parte di queste mie riflessioni si trova nel mio libro Breviario Mediterraneo, costruito da Garzanti, ma proprio questo testo è vicino al libro Il Mediterraneo e l'Europa, che è uscito anche da Garzanti, che sono le mie lezioni al Collège de France, tradotte dal francese in italiano. Qualche errore d'approccio che provengono proprio forse dalla presenza del quantitativo, della dominazione del quantitativo sul qualitativo. Le concezioni storiche o politiche si sostituiscono alle concezioni sociali o culturali, senza arrivare a coincidere, senza arrivare ad armonizzarsi. Le categorie di civiltà, le matrici di evoluzione al nord e al sud non si lasciano ridurre ai denominatori comuni. Gli approcci dalla fascia costiera, quelli proposti dall'entroterra, si escludono, talvolta si contrappongono. Aggiungiamo a questo che il Mediterraneo ha affrontato la modernità con ritardo, evidente ritardo. Quando leggete per esempio i testi dell'enciclopedia francese, i testi di Voltaire, duri, Voltaire dice, occorre leggere Dante, che un, non so come si direbbe in italiano, salmigondì, come una specie di goulash, vale solo perché c'è un papa nell'inferno. C'è questo modo di vedere il Mediterraneo come uno spazio che non riesce a seguire la modernità. Anche, vediamo la stessa cosa dagli scrittori italiani, spagnoli. Mediterraneo non solo che ha affrontato la modernità con ritardo, non ha conosciuto la laicità lungo tutti i suoi bordi. Qui una piccola parentesi. In italiano la parola laicità è molto più forte che la stessa parola in francese o in alcune altre lingue. Mi ricordo 14 anni fa venivo in Italia, ero intervistato da una rivista con sottotitolo dell'intervista. La rivista per il dialogo dei laici e credenti. Anche laici sono non credenti. Io ho visto tanti laici, c'è un'altra linea nel cristianesimo, in Russia è partito con Berdiaev, poi è venuto Berdiaev, è venuto emigrato in Francia, era esiliato anche lui, poi lui ha dato il seme al personalismo francese, Mounier, Maritain, questa sinistra cattolica molto forte che ha partecipato alla rivoluzione erano laici cristiani. E in Italia c'è una piccola correzione, eravamo 7-8 anni fa, Ratzinger era ancora cardinale, abbiamo fatto per la Repubblica un discorso e lui ha pronunciato una frase che dopo abbiamo trovato in un discorso del Papa Wojtyla. Diceva, noi siamo per la laicità giusta contro laicismo. I francesi che erano presenti lì hanno subito detto... quello che loro chiamano laicismo è per noi laicità. Sapete come la Francia ha avuto il suo tipo. Non credo completamente, ma questo. E dopo il Papa Ratzinger, nel suo simpatico modo di pronunciare le parole italiane, dice laicità giusta. E dunque, vedete, laicità mediterraneo l'ha conosciuta con grande ritardo. E anche, sapete, conoscete, per esempio, è interessante di vedere la riabilitazione di Galileo. Quanto è venuto e l'ha fatto, l'ha pronunciato Wojtyla, dicendo che la Chiesa ha avuto torto, ha avuto sbagliato di fare questo che è stato fatto Galileo. Abbiamo avuto la sapienza, vi ricordate questa polemica, colleghi della fisica sono venuti contro l'invito dal Papa di fare il discorso inaugurativo alla sapienza, dicendo che lui 40 anni fa ha scritto un duro testo contro Galileo, dicendo che hanno avuto ragione di condannarlo e che non ha mai corretto questa sua opinione pubblicamente. E era polemica, era molto viva, il Papa non è venuto. E io proponevo una soluzione diversa, dicevo, non fare una introduzione all'anno universitario, ma fare una lezione. Gli studenti in questo paese dovrebbero sentire un discorso teologico. Io questi ultimi 7-8 anni scrivevo un libro sul pane nostro, deve uscire questi giorni, e mi sono reso conto fino a qual punto ero ignorante delle cose essenziali di teologia. Dovevo 2 anni a leggere solo i testi teologici per essere capace di seguire nella teologia il concetto del pane, corpo del Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, non dimentico, siamo rimasti alla laicità in Italia e altrove, modernità tardiva. Ciascuna delle coste conosce le proprie contraddizioni che non cessano di riflettersi sul resto del bacino, su spazi talvolta lontani. La realizzazione di una convivenza in seno ai territori multietnici, plurinazionali, come l'abbiamo visto nei Balcani, lì dove si incrociano e si mescolano tra loro culture diverse e religioni differenti, conosce sotto i nostri occhi uno smacco terribile. Andiamo ancora un pochino in avanti, mi rimane un po' di tempo, mi hanno detto fino a 40 minuti, ho cominciato, io sono disciplinato in queste cose, mediterraneo non lo sono, ma parlo 30 minuti, allora parlerò ancora 10 minuti massimo. Non esiste una sola cultura mediterranea, ce ne sono molte in seno ad un solo Mediterraneo, caratterizzate da tratti per certi versi simili, per altri versi differenti. Le somiglianze sono dovute alla prossimità di un mare comune, le differenze sono segnate da fatti d'origine, di storia, di credenze, di costumi. Né le somiglianze né le differenze sono assolute o costanti, talvolta solo le prime a prevalere, talvolta le ultime, il resto è mitologia. Qui vorrei trasmettermi rapidamente un lavoro che abbiamo fatto durante il mandato di Romano Prodi, quando lui era Presidente della Commissione Europea, mi ha chiesto di fare, di organizzare un gruppo di saggi per la riflessione sul Mediterraneo. E siamo riusciti a mettere alla stessa tavola gli israeliani e gli arabi, ma dopo le piccole querelle, discordie italiane hanno fatto che la cosa non è venuta, una proposta di fare una grande istituzione mediterranea venuta dall'Unione Europea non è stata accettata dalla Farnesina. Allora queste idee sono prodotto delle discussioni di questo gruppo dei saggi. Quale cultura? Come riorganizzare la cultura? Ecco, questo per pensare a se stesso. Una proposta che io non mi piaceva di fare questa, elaborare una cultura intermediterranea alternativa. Intermediterranea, non so cosa vuol dire, ho visto lo smacco delle alternative, non mi piaceva. Io ho fatto una proposta contraria. Condividere una visione differenziata. condividere una visione differenziata mi sembrava molto più realizzabile. Sappiamo queste alternative, avanguardie, così non si può andare troppo lontano con questo. Per andare in questo senso propongo ancora una immagine per poter parlare in qualche modo più qualitativo che quantitativo. Vedo il Mediterraneo come un vasto anfiteatro che per molto tempo ha visto questo vasto anfiteatro, ha visto sulla scena lo stesso repertorio, al punto che i gesti dei suoi autori sono talvolta noti e prevedibili. Vi è capitato di uno di voi, sa subito cosa dirà quell'altro, sa quale sarà il riferimento di quell'altro. In questo nostro anfiteatro i gesti sono spesso le parole, sulle scene, sono prevedibili, nella politica, in una cultura tradizionale. Dunque, in compenso, il genio mediterraneo ha saputo in varie epoche riaffermare la sua creatività, nessun'altra uguale. Io quando guardo l'arte italiana e vedo sempre il sole mediterraneo che con i grandi geni mediterranei riesce a uscire fuori, anzi c'è una irradiazione forte di questo sole. Alcuni anni fa pensavo fare un libro su questo, ma poi il pane mi ha preso, ho lavorato sul pane. Occorre ripensare le nozioni superate di periferia e di centro. Io credo che qui siamo in un centro, non vedo, con i nostri modi di comunicazione, con digitali, tutto questo, non c'è più lo stesso rapporto della periferia al centro, posso mandare fra un minuto un messaggio al polo di nord o del sud. Dunque, ripensare le nozioni superate di periferia e di centro, gli antichi rapporti di distanza e di prossimità, i significati dei tagli e degli inglobamenti, le relazioni delle simmetrie a fronte delle asimmetrie. E non basta osservare queste cose unicamente in una scala di proporzioni, diciamo, spaziali, dimensionali, possono essere considerate anche in termini di valori. Certe concezioni euclidee di geometria, della geometria, hanno bisogno di essere superate. Le forme di retorica, di narrazione, di politica, di dialettica sono tutte invenzioni del genio mediterraneo. Sono state adoperate per troppo tempo e talvolta appaiono logore. Anche lì si può uscire fuori. E avvicinandoci alla conclusione, voglio dire, percepire il Mediterraneo partendo soltanto dal suo passato rimane un'abitudine tenace, tanto sul litorale quanto nell'entroterra. Percepire il Mediterraneo pertanto partendo soltanto dal passato. Vediamo un grande passato, ma il Mediterraneo ha bisogno del presente e del futuro. Come se si accordassero qualcosa. Ecco, voi avete un grande passato, ma questo vuol dire, ma siete nulli adesso. Uscire di questa trappola che ci offrono talvolta con i complimenti che abbiamo noi, grande passato. Bisogna aggiungere in questo contesto che la patria dei miti ha sofferto delle mitologie, mitologie che se stessa ha generato, quegli altri hanno nutrito. Uno spazio ricco, ricchissimo di storia, è stato vittima degli storicismi. Poi un fenomeno su cui ho scritto e che non posso qui adesso esporre, c'è una tendenza a confondere la rappresentazione della realtà con la realtà stessa. Confondere la rappresentazione del Mediterraneo o l'immagine del Mediterraneo col Mediterraneo reale. Questo talvolta non ci serve. Le nostre rappresentazioni sono piene di quelle cose, di sogni, di desideri, abbiamo sentito nei relatori precedenti. Purtroppo con questo non possiamo aiutare il Mediterraneo, prendendo la nostra volontà, il nostro desiderio, la nostra immagine. Il Mediterraneo ha bisogno di un approccio più realistico che possa realmente aiutare. E finisco con l'ultima cosa che mi sembra che dovrebbe essere presa in considerazione, una specie di antinomia che trovo spesso sulle sponde del Mediterraneo. Da una parte una identità dell'essere forte una identità del fare scarsa. Prendete per esempio un esempio come Napoli, una città che canta, che è il suo dialetto, che è la sua storia, il regno delle due Sicilie, che sa incantarci in vari modi. E ricordatevi queste scene delle immondizie durante mesi, durante così. Inventate cosa dicono i politici italiani, non si può investire, non vogliono lavorare, eccetera, eccetera. C'è qualche cosa, c'è questa diciamo, contraddizione fra una fortissima, in varie parti del Mediterraneo, l'identità dell'essere creativa, che era creativa, ma in cui rimane ancora, è un'identità del fare che rimane scarsa, negata, rinegata. Ecco, e dunque, per finire, retrospettiva continua a averla meglio sulla prospettiva, ed è così che lo stesso pensiero mediterraneo rimane prigioniero degli stereotipi. E questo modesto sforzo è fatto con la volontà di uscire dagli stereotipi terrorizzati dal quanto, dalla quantificazione. Grazie.
Se c'è qualche intervento, sì. Prima fila.
Buongiorno. Buongiorno, grazie per le bellissime suggestioni. E sulla scorta delle suggestioni che lei ci ha dato, a me è venuta una suggestione che vorrei confrontarmi, sulla quale vorrei confrontarmi con lei. Il Mediterraneo, quando è stato grande, che c'è stata la civiltà del Mediterraneo, era vissuto forse intimamente dai suoi abitanti perché ci lavoravano, perché ci trovavano motivo di vita, di ispirazione poetica, di ispirazione artistica. Quanti di quelli che adesso si affacciano sulle rive del Mediterraneo lavorano veramente, vivono il Mediterraneo come la loro dimensione?
È una domanda molto pertinente. La sponda sud vive i suoi problemi che è molto difficile di spiegare. Io, avendo ottimi rapporti con gli amici musulmani dell'altra sponda, facevo questa analogia fra il cristianesimo e l'Islam. Anche noi abbiamo vissuto questi anni difficili, abbiamo vissuto la persecuzione, abbiamo visto i dogmatismi, abbiamo visto grandi geni, ecco, abbiamo parlato di Galileo, che erano condannati. Perché c'è questa parlerò dopo della sponda nord, c'è questa cristianizzare la modernità o modernizzare il cristianesimo. Non siamo riusciti, non si può cristianizzare la modernità. Si può modernizzare il cristianesimo. Il Vaticano II è prodotto di una lunga volontà di cristianizzare, di modernizzare il cristianesimo. E dico agli amici arabi, non potete islamizzare la modernità. E questo esempio del cristianesimo deve servirvi. Abbiamo noi avuto spaccature, protestantismo, conflitti fra religione ortodossa e cattolica. Dice, non potete islamizzare la modernità. La volontà degli imam è proprio questa, come lo era degli inquisitori, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque quest'altra sponda vive con una grande sensibilità, ogni diciamo, discorso critico ha colto male. E dunque dico soltanto questo, che anche noi abbiamo vissuto questa volontà di cristianizzare la modernità e non si è riuscito. È venuta la laicità, è venuta la reazione, riforma, e dunque per quanto riguarda la sponda opposta. Per quanto riguarda questa sponda nel nord, infatti il continente, come dicevo, non ho una grande appreciazione. Sì, durante l'estate vengono a vedere le nostre chiese, le nostre gallerie d'arte, vengono, ma manca un vero interesse. E poi, se vediamo un po' questa problematica nel momento attuale, io temo molto con questa crisi che stiamo vivendo, può anche avere molto più di difficoltà nel Mediterraneo. Abbiamo già visto la Grecia, fuori dell'Italia si parla dei conti d'Italia che non sono in regola, che sono presentati così come se fossero in regola. Sono stato fino a ieri, fino all'altro ieri, in Spagna. La Spagna aspetta, Spagna e Portogallo aspettano una crisi simile alla greca. L'Albania, non si può parlare quanto profonda è la crisi, nei Balcani, questa parte, la Croazia cerca di entrare in Unione Europea, non riesce. E dunque, guardate, questa zona mediterranea soffre in questo momento. E in questo contesto vorrei attrarre la vostra attenzione a alcuni brevi così fenomeni. Ritmo dell'evento. Il ritmo dell'evento. Abbiamo visto una globalizzazione politica, mercantile, che stentava a allargarsi, faceva fatica a tirare avanti. Invece la globalizzazione della crisi è stata rapidissima, ha coperto ad un tratto tutta la pianeta. Non sono gli stessi ritmi degli eventi. Allora, possiamo un po' influenzare, avere una, diciamo, una definizione di questi ritmi. Nessuno non ha pensato questo. Io ho osservato così un po' il fenomeno un po' dappertutto in Europa. Guardate il ritmo della globalizzazione. Pur essere voluto dagli Stati Uniti, passava un po' l'oceano, veniva in Europa, euroscetticismo non voleva accettare questo tipo di globalizzazione. Il ritmo era lentissimo. Invece il ritmo della crisi è stato veramente troppo rapido. L'Europa e l'altra Europa non riescono a unirsi. Gran parte d'Europa soffre dell'euroscetticismo. Una cosa che per me è molto importante, che vedo talvolta come una cosa tragica, che già un po' menzionato, la politica evita la cultura, non diventa una cultura politica. E su questo ci vorrebbe, avevo detto già che l'intelligenza è ridistrutta, no? Voi avete avuto in Italia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i forti gruppi di talvolta opposti gli uni agli altri, ma tutta la letteratura portava in avanti l'Italia, così, e il miracolo italiano del dopoguerra è collegato con la critica fatta dalla cultura ai modelli che si prendevano. E anche in Francia erano fari culturali, modelli culturali, adesso non c'è niente. E dunque in questa situazione, signora, vedo nuove difficoltà a crearsi e... Ecco, aggiungerò una cosa per finire. Una cosa che mi ha sorpreso, ho fatto viaggi in Europa dell'Est, sono tornato dall'Italia dove ho vissuto tanti anni, tanti bei anni, a Zagabria per osservare il fenomeno dell'Europa dell'Est. Mi incomba, mi viene perché io sono di una famiglia russa da parte paterna e voglio vedere cosa succede lì. Quello che mi ha sorpreso enormemente, i più poveri temono che le banche, le ricchezze si perdano perché perderanno posto di lavoro. È una inversione totale di quello che era il marxismo, ideologia di sinistra, dove Brecht diceva creare una banca è un più grande crimine che rubarla. Un grandissimo spirito come Brecht. Avete questa inversione, se perdiamo quello che c'è nelle ricchezze e nelle banche, allora domani non ci sarà lavoro. E dunque siamo in questa situazione in cui il problema del Sud diventa molto difficile. Non per caso, finora la crisi ha colpito molto di più il Sud che il resto. L'Italia così, non saprei dirvi esattamente, cerco dei colleghi italiani che devo vedere prossimamente alcune spiegazioni, ma sarei molto lieto che sia vera questa constatazione che l'Italia è poco colpita, ma vediamo in che cosa è colpita. Abbiamo una situazione in Italia a cui non si ha coraggio di scrivere le cose, diciamo, profonde e tragiche, ossia si ha un influsso sulla stampa, sui media, che non ci vuole dire quello che vorremmo sapere. Ecco. Se c'è qualcuno. Grazie.